Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, così possiamo partire nel nostro primo appuntamento di questa settimana. Anche questa settimana, appunto, continueremo la nostra lettura con il libro profetico di Isaia nell'Antico Testamento. La scorsa settimana abbiamo visto soprattutto la condanna dell'idolatria. Abbiamo concluso con il declino di Babilonia, descritto nel capitolo 47 di Isaia. Entriamo ora nei dettagli della distruzione di Babilonia. Versetti 10 e 11 di Isaia, vi ricordo, capitolo 47. Tu ti fidavi della tua malizia e dicevi, nessuno mi vede. La tua saggezza e la tua scienza ti hanno sviata e tu dicevi in cuor tuo, io e nessun altro fuori di me. Ma un male verrà sopra di te che non saprai come scongiurare. Una calamità ti piomberà addosso che non potrai allontanare con alcuna espiazione. Ti cadrà improvvisamente addosso una rovina imprevedibile. C'è sempre un grande pericolo quando una nazione o un uomo si gonfiano d'orgoglio e si credono in grado di gestirsi da soli. Molti si attribuiscono il merito del proprio successo e, se questo è ottenuto con mezzi illeciti, sono convinti di non essere scoperti e di non dover pagare poi per i loro peccati. Ma Dio vede, ed egli giudicherà come ha giudicato Babilonia. Ecco, per concludere, cosa propone Dio a questa nazione. Andiamo a leggere a questo proposito i versetti 12, 14 e 15 di questo capitolo 47. Sta pure con i tuoi incantesimi e con i tuoi numerosi sortilegi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Forse potrai trarne profitto, forse riuscirai a incutere terrore. Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni. Si alzino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, che fanno pronostici a ogni novilunio. Ti salvino essi dalle cose che ti piomberanno addosso. Ecco, essi sono come stoppia, il fuoco li consuma. Non salveranno la loro vita dalla violenza della fiamma. Non ne rimarrà brace a cui scaldarsi, né fuoco davanti al quale sedersi. Così sarà la sorte di quelli intorno a cui ti sei affaticata, quelli che hanno trafficato con te fin dalla tua giovinezza. Andranno senza meta, ognuno per conto suo, e non ci sarà nessuno che ti salvi. Dio, ironicamente, incita Babilonia a volgersi alla stregoneria in cui ha confidato e che l'ha portata nei guai. In sostanza Dio chiede, pensavi che queste pratiche fossero così grandi? Perché non confidi in lei per uscire dai tuoi guai? La confusione caratterizzava Babilonia in quel tempo. La città viveva secondo il suo nome. Babilonia, infatti, significa confusione, e la confusione l'assediava. Questa grande città dipendeva dalla sua forza economica, dal complesso della sua produzione, ma qualcosa era accaduto a quella nazione, ed essa era in pieno disfacimento al suo interno. L'antica città di Babilonia, che a prima vista sembra non avere nessuna relazione con noi, ha un messaggio per noi. Le pietre e le macerie di Babilonia gridano un ammonimento. Il Dio che ha giudicato un tempo è lo stesso che giudicherà ogni persona un giorno. Siamo al sicuro? O dobbiamo temere il giudizio di Dio? Il capitolo 48 di Isaia contiene un ultimo appello alla casa di Giacobbe, un'esortazione di Dio al residuo fedele. Il capitolo si conclude con la frase «Non c'è pace per gli empi». Il Messia porta con sé la pace, ma coloro che lo rifiutano non conosceranno mai la pace. Volgersi agli idoli vuol dire voltare le spalle al Messia. E come abbiamo visto, questa sezione di Isaia ha come particolarità la denuncia all'idolatria. L'idolatria è una strada che conduce a Babilonia. Ma iniziamo a leggere l'ultimo richiamo rivolto alla casa di Giacobbe. Versetti dall'1 al 6 di Isaia, capitolo 48. Ascoltate questo, casa di Giacobbe. Voi che siete chiamati con il nome di Israele e che siete usciti dalla sorgente di Giuda, voi che giurate per il nome del Signore e menzionate il Dio di Israele, ma senza sincerità, senza giustizia, poiché prendono il loro nome dalla città santa, si appoggiano sul Dio di Israele che si chiama Signore degli eserciti. Già anticamente io annunziai le cose verificatesi, esse uscirono dalla mia bocca, io le feci sapere, a un tratto io le effettuai ed esse avvennero. Siccome io sapevo, Israele, che tu sei ostinato, che il tuo collo ha muscoli di ferro e che la tua fronte è di bronzo, io ti annunziai queste cose anticamente, te le feci sapere prima che avvenissero, perché tu non avessi a dire, le ha fatte il mio idolo, le ha ordinate la mia immagine scolpita, la mia immagine fusa. Tu hai udito e visto tutto. Non dovreste forse testimoniarlo voi stessi? Ora io ti annunzio cose nuove, cose occulte, a te ignote. Giuda e Israele, o Giacobbe, non sono due cose diverse. Qui ci si indirizza a tutta la casa di Giacobbe, ed essa appartiene alla progenie eletta attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe. La nazione apostata, allora e oggi, dovrebbe ascoltare questa esortazione finale e ritornare a Dio. Essi parlano del Dio di Israele come se lo conoscessero. In realtà non lo conoscono e non lo servono. Hanno una religione priva di potenza. Non troveranno la soluzione ai loro problemi rivolgendosi a chissà chi. L'aiuto giungerà quando si volgeranno a Dio. Questa è la soluzione per loro e per noi. Essi si vantano di essere cittadini di Gerusalemme, di essere figli di Dio, ma lo sono soltanto di nome. In effetti, per Dio, sono degli stranieri. Fin dal principio, quando Dio fece uscire i figli di Israele dall'Egitto, sapeva che Israele era un popolo ostinato. Amico, Dio non li ha scelti perché erano superiori ad altri, né ha scelto noi perché siamo superiori. Dio ha scelto loro e noi per la sua grazia e perché ha visto il nostro grande bisogno. Sapendo l'ostinazione del suo popolo, la sua tendenza a crearsi degli idoli, lui ha detto le cose che avrebbe fatto con un certo anticipo, così da non creare alibi alla loro incredulità. Questo è anche il senso di quanto è detto nei versetti che seguono, che ci limiteremo a leggere, e sono i versetti che vanno dal 7 all'11 di Isaia, capitolo 48. Esse vengono create ora, non risalgono ai tempi antichi, prima di oggi, non ne avevi udito parlare, perché tu non abbia a dire, ecco, io le sapevo. No, tu non ne hai udito nulla, non ne hai saputo nulla, nulla in passato te ne è mai venuto alle orecchie, perché sapevo che ti saresti comportato perfidamente e che ti chiami ribelle fin dal seno materno. Per amore del mio nome, io rinvierò la mia ira e per amore della mia gloria, io mi freno per non sterminarti. Ecco, io ti ho voluto affinare ma senza ottenere argento, ti ho provato nel crogiolo dell'afflizione. Per amore di me stesso, per amore di me stesso io voglio agire, perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro. E come abbiamo letto, Dio, per amore di se stesso, continuerà ad operare, e ora egli esorta il suo popolo ad ascoltarlo. Versetti dal 12 al 16 di Isaia, capitolo 48. Ascoltami, Giacobbe, e tu, Israele, che io ho chiamato. Io sono il primo e sono pure l'ultimo. La mia mano ha fondato la terra, la mia destra ha spiegato i cieli. Quando io li chiamo, si presentano assieme. Adunatevi tutti quanti, ascoltate. Chi di voi ha annunziato queste cose? Colui che il Signore ama eseguirà il suo volere contro Babilonia, alzerà il suo braccio contro i Caldei. Io ho parlato, io l'ho chiamato, io l'ho fatto venire, e la sua impresa riuscirà. Avvicinatevi a me, ascoltate questo. Fin dal principio io non ho parlato in segreto. Quando questi fatti avvenivano, io ero presente. Ora il Signore, Dio, mi manda con il suo spirito. Sembra che Dio non si stia più rivolgendo a tutta la nazione, ma indirizzi la sua parola al residuo, del quale è detto che io ho chiamato. Venite, ascoltate. Questo è il grido che procede dal cuore di Dio. Isaia, dal versetto 16, diventa il messaggero di Dio. Egli intercede presso di loro e mentre intercede puoi pensare di udire il Signore Gesù Cristo. Uno studioso di questo libro dice: il profeta non ha parlato prima personalmente e queste parole sono seguite nel prossimo capitolo da un discorso che presenta se stesso come quel servo di Giave che si annuncia quale restauratore di Israele e luce dei gentili. Il soggetto, il servo, non può quindi essere né Israele come nazione né Isaia, non può essere altri che il Signore Gesù Cristo stesso. Concludiamo la lettura del capitolo con i versetti dal 17 al 22 di Isaia, capitolo 48. Così parla il Signore, il tuo Salvatore, il Santo di Israele. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza sarebbe come la sabbia, il frutto del tuo seno come la sabbia del mare, il suo nome non sarebbe cancellato né distrutto davanti a me. Uscite da Babilonia, fuggite lontano dai Caldei, con voce gioiosa, annunziatelo, proclamatelo, diffondetelo fino alle estremità della terra. Dite, il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe. Essi non hanno avuto sete quando egli li ha condotti attraverso i deserti, e gli ha fatto scaturire per essi acqua dalla roccia, ha spaccato la roccia, e ne è colata acqua. Non c'è pace per gli empi, dice il Signore. Dio non ha mai potuto benedire Israele secondo la pienezza della sua promessa. E tu ed io non siamo mai stati benedetti quanto Dio avrebbe voluto benedirci. Di chi è la colpa? È colpa di Dio? No. È colpa di Israele ed è colpa tua e mia se perdiamo le benedizioni di Dio. Infine, conclude questa sezione con le parole che troveremo anche al capitolo 57. Non c'è pace per gli empi, dice il Signore. Questa frase implica indirettamente una ulteriore contrapposizione tra il servo di Dio e tutti gli idoli dei pagani. Solo Lui, solo il Signore dà pace. Se una persona oggi è lontana da Dio e vive nel peccato, non può trovare pace nel mondo. Abbiamo diverse migliaia di anni di storia registrata che ci dicono che nessuno, lontano da Dio, ha avuto pace duratura. In questa terza e ultima sezione del libro di Isaia c'è una triplice divisione che è contrassegnata dalle parole «Non c'è pace per gli empi», dice il Signore. Nella prima divisione abbiamo visto il conforto di Yahweh che giunge attraverso il servo. Ora, il capitolo 49, dà inizio alla seconda divisione che si può intitolare «La salvezza di Dio che giunge attraverso il servo sofferente». Iniziamo ora a muoverci verso una rivelazione definita del Signore Gesù come servo sofferente di Dio. Ci siamo mossi fin dall'inizio verso questa rivelazione, ma da principio lo abbiamo visto più come una sagoma sullo sfondo che come il servo che porta conforto realmente al popolo di Dio. Più ci avvicineremo al capitolo 53, nel quale abbiamo la meravigliosa rivelazione della croce di Cristo, più egli ci apparirà chiaro. Israele era il servo di Dio, ma come tale Israele ha fallito. Ora Dio parla di un altro servo, e questo servo è il Signore Gesù Cristo. La scrittura profetica ha parlato in primo luogo di Israele come servo di Dio, e tuttavia il significato ultimo si trova nella persona di Cristo. Una illustrazione classica di ciò si trova in Osea 11, nel primo versetto, dove è scritto «Quando Israele era fanciullo, io lo amai, e chiamai mio figlio fuori dall'Egitto». Questo si è adempiuto in Cristo, si può vedere Matteo 2. Al versetto 15, dove è scritto «Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, fuori d'Egitto, chiamai mio figlio». La nazione ha fallito, ma colui che è uscito dalla nazione riuscirà. Iniziando questo capitolo, ascoltiamo un discorso di Cristo, proprio come i dodici apostoli lo ascoltarono in Galilea. In questo capitolo vediamo Cristo che si appresta a diventare il Salvatore del mondo. In questa azione Israele non viene dimenticata, infatti la sua restaurazione nel paese viene riaffermata. Non c'è nulla nelle religioni del mondo che corrisponda a questo straordinario discorso del nostro Signore Gesù Cristo. Qui c'è uno che guarda al mondo come il servo di Dio, che è venuto come il salvatore di tutto il mondo. Ogni religione è limitata a un gruppo etnico o a alcuni gruppi etnici. Generalmente essa non va oltre i confini di una tribù, di un popolo, di una nazione, così che molte divinità sono divinità locali. Invece, la divinità nella parola di Dio è il Dio vivente, il creatore dell'universo, il redentore dell'umanità. Questo fatto rende il discorso che ci sta davanti davvero straordinario, meraviglioso. Lo riprenderemo comunque domani, iniziando a leggere dal capitolo 49 del libro profetico di Isaia. E a questo punto, quindi, non mi rimane altro che ringraziarvi e invitarvi a risentirci domani, al solito orario. Ciao!